Modem.
Viene ricevuto? Se fate avvicinare il gommone con i ciupini, glieli facciamo indossare.
Fermi, fermi, sit down, sit down. Don't move, please, don't move. It's dangerous. Don't worry and don't move.
Al 12 aprile, secondo le nostre stime, erano arrivate 14.400 persone, di cui 1.200 minori e 800 non accompagnati. Ma il numero è sicuramente molto più elevato.
Sono 1.129 migranti che sono appunto appena arrivati al porto.
Queste persone scappano da situazioni di guerra, persecuzioni e non si fanno fermare né dalle condizioni del mare né dalle condizioni delle barche.
Firstly, I came from Somalia.
I left Libya last Thursday.
Small boat, more people, and then I will fight and push.
Living in Libya was very difficult for us as Syrian refugees.
The way is very, very bad. How many people died?
We think we will be dead Maltians. Change the situation.
La cosa che più colpisce dei loro racconti è quello che è successo poco prima di partire, quindi le bastonature dei libici.
Si raccontano di violenze veramente inaudite, vengono picchiati ripetutamente.
Ma li sparano pure, in questo modo impediscono anche i salvataggi.
Pensano appunto di partire per trovare un futuro migliore, magari.
È ingiusto che tutte queste persone muoiano senza motivo, perché vengono qui per trovare la pace.
Nessuna propaganda e demagogia, chi chiede aiuto in mare aperto va salvato.
Non ce la facciamo a sopportare questo carico, dobbiamo pensare ad amministrare, quindi io mi auguro che sia il governo adesso a prendere una decisione che vada nella direzione di salvaguardare gli enti locali.
L'ultima tragedia e l'incremento degli arrivi pongono con forza due questioni, che sono quelle del soccorso e dell'accoglienza.
Un esodo inarrestabile, dalle proporzioni bibliche, quello descritto nella copertina di Naima Kikerio. In pochissimi giorni 10.000 profughi hanno attraversato il Mediterraneo in condizioni disperate, nella speranza di una vita migliore o semplicemente perché in fuga dalla guerra. E altri ancora arriveranno, diventano numeri, statistiche, un drammatico stillicidio, un crescendo di barconi e carrette del mare con a bordo uomini, donne, bambini, disperati, assetati, affamati, ripescati in mare, soccorsi e poi sbarcati nei porti di Lampedusa, Sicilia, Calabria e Puglia. E poi ci sono i morti. Solo lunedì, secondo i racconti dei superstiti raccolti dagli operatori dell'Organizzazione Mondiale della Migrazione e dall'ONG Save the Children, hanno ipotizzato il numero di 400 vittime in questa ultima immensa tragedia del mare. E fra di loro anche molti bambini. Buongiorno dalla redazione di Modem, da Andrea Nezzel al microfono. Io saluto gli ospiti della nostra puntata, inizio da Regina Catrambone, fondatrice dell'organizzazione non governativa MOAS, una postazione di aiuto in mare ai migranti. Buongiorno.
Buongiorno Andrea.
Buongiorno anche Isabella Cooper, portavoce di Frontex, l'Agenzia Europea per la Gestione delle Frontiere Esterne dell'Unione Europea.
Buongiorno.
Saluto il professor Fulvio Vassallo, paleologo, docente di diritto dell'asilo e dell'immigrazione all'Università di Palermo. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Inizio da lei, professore. Ci siamo abituati purtroppo in questi ultimi anni a descrivere queste tragedie del mare, sembrano una cosa quotidiana, ma ora siamo di fronte veramente a dei numeri impressionanti. Secondo alcuni giornali ci sarebbero 500.000 addirittura di profughi pronti a partire in Libia. Corrisponde quanto lei sa?
Ma io non ho dati esatti su questo, posso però dire sicuramente che l'Italia finora ha portato un fardello enorme riguardo le attività di salvataggio e che è abbastanza diffusa la percezione che occorra accrescere queste capacità di salvataggio. Penso che piuttosto che fare stime possiamo tenere conto dei dati reali. I dati reali sono che sono arrivate quest'anno in Italia più persone lo scorso anno, ma non in numero talmente elevato da non permettere alcuni paragoni, come i circa 50 morti dello scorso anno nei primi mesi di gennaio, febbraio e marzo, e gli oltre 900 che dobbiamo contare quest'anno. Io penso che se dobbiamo parlare di cifre, dovremmo partire da queste cifre.
partire proprio dalle vittime, che sono sicuramente un dramma nel dramma. C'è anche la situazione, abbiamo sentito nella copertina, in Libia, cioè queste persone che vengono arrivano già stremate, hanno già subito ogni tipo, insomma, di malversazione quasi.
Sì, diciamo che era stato chiesto l'apertura di un canale umanitario per chi fugge da guerre e dittature, in modo anche da saltare il passaggio in Libia. In parte già, tra l'altro, i siriani saltano la Libia e seguono altre rotte. La Grecia ha avuto un incremento notevolissimo in questi mesi, e anche la rotta balcanica attraverso la Bulgaria è molto battuta. Quindi dovremmo avere una visione complessiva, lo dice anche il commissario Avramopoulos, finora si è avuta una visione molto parziale del fenomeno, non c'è stata capacità di progettazione, si parla di approccio olistico, però purtroppo ancora le priorità indicate a livello europeo sono controllo delle frontiere, lotta all'immigrazione clandestina, contrasto ai trafficanti, rimpatri e cooperazione con i paesi di transito. Credo che se non si supera questa logica puramente repressiva, come se si trattasse soltanto di contrastare l'immigrazione illegale, queste morti aumenteranno e peggiorerà anche la condizione dei migranti ingabbiati nei paesi di transito.
Nuove rotte, lei lo segnalava, quindi non sbarcano più solo a Lampedusa. Lampedusa ovviamente è assaltata, non c'è più posto,
no,
si fanno,
ne sbarcano
in continuazione. E anche nuove rotte, Calabria, Sicilia, ci sono forse nuove destinazioni.
Sì, assolutamente, ma io parlo anche a livello complessivo mediterraneo, perché si parte anche dalla Turchia verso la Grecia, si passa dalla Turchia in Bulgaria, cioè in realtà dovrebbe avere un approccio complessivo e capire che certamente il canale più battuto al momento via mare è il Mediterraneo centrale, il canale di Sicilia, e su questo occorre spiegare missioni di salvaggio, ma probabilmente occorrerebbe anche che l'Unione Europea adotti misure previste dalle direttive in caso di afflusso massiccio di profughi, e invece queste misure non vengono adottate. Per una distribuzione anche tra diversi paesi europei, non soltanto tra pochi, di questo enorme fardello. E quindi dovremmo attuare una direttiva che è del 2001, che prevede anche visti di ingresso per motivi umanitari in caso di afflusso massiccio di profughi. Se non è questo un afflusso massiccio di profughi, quando lo avremo? Lo abbiamo fatto in passato, ai tempi della guerra in Kosovo, lo abbiamo fatto in Italia nel 2001. Ricordo anche che se non dovesse essere adottata a livello europeo, l'Italia comunque ha nella sua legislazione l'articolo 20, che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, come già si fece nel 2011. Quindi io credo che prima che l'Italia sia costretta ad adottare misure straordinarie, che potrebbero anche mettere in sofferenza poi il funzionamento di Schengen, abbiamo visto nel 2011 le reazioni della Francia per esempio, occorrerebbe adottare misure di approccio complessivo al problema a livello europeo, e purtroppo questa politica dovrebbe essere anche una politica estera oltre che una politica di controllo dell'immigrazione, e la sfida oggi è questa.
Quindi è un problema politico e non è un problema tecnico. Isabella Cooper, ricordiamo che Frontex, che non sostituisce ma insomma sta operando adesso sulle coste europee dopo l'esperienza di Mare Nostrum, non ha la funzione di salvare i migranti in mare.
Guardi, magari prima spieghiamo un pochino cos'è Frontex. Noi siamo un'agenzia europea per il controllo delle frontiere, quindi il nostro ruolo è quello di assistere quegli Stati membri dell'Unione Europea che si confrontano con la pressione migratoria importante. E lo facciamo coordinando il dispiegamento degli aerei, elicotteri, navi, pattugliatori, come pure i poliziotti di frontiera, da altri stati membri europei ai punti più nevralgici, ai confini esterni dell'Unione Europea. È esattamente questo che facciamo in Italia con l'operazione Tritone. Ora, l'operazione Tritone è un'operazione, chiaramente noi, essendo un'agenzia che si occupa del controllo delle frontiere, questo è il nostro ruolo, il nostro mandato e il nostro ruolo principale. Però, come è stato già detto prima durante il servizio vostro prima, chiunque chieda aiuto nel mare va salvato. E infatti questo è un obbligo che per noi è la priorità assoluta. Dall'inizio del 2015 sono sbarcati circa 18.000 migranti, di cui 16.000 sono stati salvati durante le operazioni di ricerca e soccorso. Di questo numero, un terzo, 5.000 persone, quindi un terzo del totale, sono stati salvati con i mezzi di Frontex. Per fare questo salvataggio noi abbiamo abbandonato, infatti la maggior parte dei nostri interventi si è svolta ben oltre la nostra zona operativa, quindi quella che si dovrebbe svolgere verso più vicino alle coste italiane. Per soccorrere i migranti in difficoltà ci siamo, siamo stati dirottati dalla Capitaneria, che in Italia è l'autorità che coordina le attività di ricerca e soccorso, oltre 100.000 miglia dalla nostra area operativa. Quindi per noi è la priorità salvare le vite umane, è la priorità assoluta, però il nostro mandato chiaramente è quello del controllo delle frontiere.
Ma voi stesso ammettete che appunto di fronte a questa emergenza di questi mesi i vostri mezzi di esposizione sono insufficienti?
Ma guardi, noi siamo un'agenzia relativamente piccola e il nostro ruolo è quello di assistere tutti gli stati europei. Come ha detto il professore, la pressione migratoria è molto, molto alta anche in Grecia, in Bulgaria, in Ungheria, sul confine con la Serbia, assistiamo anche la Spagna, quindi dobbiamo, noi, il nostro ruolo è quello di assistere le autorità del controllo delle frontiere di tutti gli stati membri europei. Chiaramente la pressione migratoria in Italia è senza precedenti, quindi per questo che Operazione Tritone è la più grande che coordiniamo, che abbiamo mai coordinato nei termini del budget e dei mezzi. È chiaro, è molto importante tenere conto del fatto che il Mediterraneo ha 2.500 milioni di chilometri quadri, è uno spazio una superficie gigantesca, il che rende virtualmente impossibile di cui è virtualmente impossibile avere il pieno controllo. Quindi è chiaro che ci vogliono più mezzi, noi facciamo quello che possiamo, però sì, nel nostro caso non è soltanto la questione del budget, ma anche la questione dei mezzi che ci vengono offerti dagli stati membri, perché Frontex in quanto tale non possiede i mezzi tecnici propri. Quindi noi per le nostre operazioni richiediamo i mezzi, quindi le navi, gli elicotteri, gli aerei da vari stati europei. Nel caso dell'operazione Tritone sono 24 stati membri che partecipano, appunto dispiegando i propri mezzi.
Una superficie immensa, quella del Mediterraneo, Regina Catrambone, il problema proprio sta lì. Poi parleremo in seguito di quello che fate voi concretamente con MOAS, al di là delle coste, andare a capire dove ci sono eventuali barconi veramente alla deriva, allo sbando.
Sì, innanzitutto io concordo con quello che ha detto il professor Fulvio Vassallo. Infatti ha toccato dei tasti molto dolenti. Bisogna iniziare con le morti, perché dobbiamo veramente tutti noi in Europa e nel mondo guardare in faccia il problema, iniziando a vedere le foto dei bambini che annegano in mare, delle donne incinte, dei padri che una volta salvati non sanno dove proprio andare a sbattere la testa perché hanno perso la famiglia in mare. E quindi questa è una tragica situazione. Poi concordo pure con quello che ha detto la signora Cooper, perché c'è stato molto spesso, noi eravamo a Ginevra a gennaio al 52esimo colloquio di assistenza in mare e si è proprio chiarito la raison d'être del Frontex, della missione Triton, che appunto non va a sostituire il Mare Nostrum, che era una missione umanitaria, ma è tutt'altro. Ma questo, come ha detto ampiamente lei, proprio perché hanno uno statuto tale, quindi non sono una missione umanitaria, bensì loro fanno il controllo e il pattugliamento delle coste di tutta Europa, e quindi anche quello è vero.
Quindi in questo momento in mare aperto non c'è un'istanza, c'è il soccorso marittimo obbligatorio quando c'è una segnalazione, quando arriva una telefonata, altrimenti non c'è un'istanza che opera.
Al momento non c'è un'operazione umanitaria, tranne noi che partiremo a maggio e faremo quest'anno insieme, abbiamo fatto una joint venture con MSF Amsterdam.
Médecins Sans Frontières.
Sì, Medici Senza Frontiere di Amsterdam, che sono saliranno a bordo con noi da maggio ad ottobre. Non c'è, siamo tutti, come anche la dottoressa Cooper ha detto, dipendiamo tutti, il Frontex stesso, dal Centro Coordinamento Roma, che è anche la sede del comando operativo della missione Frontex, d'altronde. E sono proprio loro che coordinano tutti noi, anche mercantili di passaggio, anche noi stessi della Phoenix, del MOAS, sulla nave Phoenix. Siamo tutti coordinati da questo centro. Noi in più useremo come l'anno scorso, perché noi siamo operativi dall'anno scorso, useremo dei droni. Noi con mio marito abbiamo voluto investire nella tecnologia per un buon uso. Siamo nel 2015, quindi i droni sono molto importanti secondo il MOAS, perché danno un'ampia prospettiva. Con l'uso del drone possiamo raggiungere facilmente e più velocemente dei barconi in situazioni di stress. Vorrei stressare infatti questa situazione di stress, perché ciò non significa che la barca debba affondare. Se abbiamo un peschereccio di 20 metri con 300 persone a bordo, quella è già una situazione, è già un caso SAR. Io veramente consiglierei di rimuovere dai casi SAR la politica e di portare avanti il fattore umanitario, perché questo è molto importante. Purtroppo oggigiorno si sente spesso parlare di politica in casi di ricerca e soccorso, e questo non dovrebbe essere fatto, perché bisogna mettere avanti la tutela abbiamo una carta dei diritti umani e bisognerebbe soprattutto basarci su questo.
Una domanda, tra virgolette scomoda, gliela devo fare, perché comunque si sente questa espressione: salvando più vite umane si corre il rischio di incentivare nuove partenze. Secondo lei questo è vero o no?
No, questo non credo sia vero. Infatti si era passato dalla missione Mare Nostrum alla missione Triton, proprio perché si pensava che si dovesse mettere tutto questo margine tra le persone che partivano dalla Libia, queste persone dovrebbero arrivare a 30 miglia dalle coste europee per essere salvate. Allora, che differenza c'è, mi spieghi, salvarle prima o salvarle dopo? Noi abbiamo visto che l'anno scorso sono morte 408 persone nel 2014, e qui solamente in questi mesi, da gennaio ad aprile, più di 900 persone, credo che siano 970. Allora non credo che questo sia una cosa bella. Come tra l'altro ha sottolineato il professor Vassallo, l'articolo 20 che noi abbiamo nella nostra Costituzione dice che è possibile rilasciare dei visti in caso di soccorso umanitario, in caso di visti speciali. Allora non credo che bisogna arrivare a quello, però bisognerebbe avere più sensibilizzazione a livello degli Stati europei. Noi l'anno scorso abbiamo accolto, ci siamo voluti unire all'Italia e alla missione Mare Nostrum nel nostro piccolo. So che quest'anno altre navi cercheranno di far questo. Insomma, bisogna fare qualcosa, non si può stare lì a guardare e non fare nulla. Ci sono persone che muoiono in mare, noi l'anno scorso in 60 giorni in mare siamo riusciti a salvare nel nostro piccolo 3.000 persone, 3.000 persone che forse non ce l'avrebbero fatta.
Professor Catrambone, professor Catrambone, questa iniziativa privata che viene a colmare anche un bisogno in questo modo legislativo serve comunque, anche se poi la risposta deve essere politica, deve essere unitaria, deve essere europea?
Ma certo che serve, perché in ogni
caso... chiedevo professore.
Sì, certamente che serve. La società civile si sta mobilitando in molti modi, sia cercando di sostenere queste missioni a mare, ma anche dando assistenza a terra, perché poi dobbiamo affrontare forse in un'altra occasione il problema delle persone a terra, che spesso vengono abbandonate dopo la primissima accoglienza. Il problema di fondo però appunto non è soltanto umanitario, è anche capire l'Unione Europea che cos'è effettivamente, perché per quanto mi risulta, per esempio, all'operazione Frontex Triton contribuiscono su base volontaristica soltanto alcuni paesi. A me risulta che siano soltanto 9 i paesi che effettivamente danno mezzi coinvolti nell'operazione, intendo aerei e intendo navi. Riconosco che Frontex ha fatto nelle ultime settimane un'attività importante di salvataggio sotto il coordinamento della Marina Italiana, della Centrale Operativa di Roma. Questo rientra tra l'altro nelle regole, diciamo, stabilite dal regolamento Frontex, dai successivi atti e del diritto internazionale, quindi è una cosa che nessuno disconosce. Però io penso che rispetto alla situazione che ci aspetta per i prossimi mesi, l'esigenza di accrescere la capacità di salvataggio che ha sottolineato con toni molto forti l'ONU, l'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite, sia un'esigenza che vada affrontata a Bruxelles con una diversa capacità di impatto anche sui governi europei. Dobbiamo anche capire che quando parliamo di Europa abbiamo l'Unione Europea con i suoi organismi, il Consiglio, la Commissione, il Parlamento, abbiamo gli Stati che poi in qualche modo su operazioni come Frontex hanno anche il potere di dire di no per quanto riguarda il coinvolgimento delle proprie unità militari, del proprio personale. Ecco, da questo punto di vista è una questione politica di rapporto tra Unione Europea e singoli stati che ne fanno parte. Questo vale per i controlli di frontiera, vale per i soccorsi in mare.
E ci sono diverse voci critiche in questi giorni, in questi mesi, che si sono levate appunto per spingere l'Unione Europea a darsi una mossa. Fra queste voci c'è quella di Amnesty International. Ascoltiamo la ricercatrice Elisa De Pieri, raggiunta al microfono di Paolo Dell'Oca.
Noi ci auguriamo che gli Stati europei riconsiderino, alla luce dei numeri che stanno emergendo in questi giorni, che sono veramente scioccanti, di quasi 900 morti, come ha detto l'Alto Commissariato dei Rifugiati, rispetto ai 17 dello stesso periodo del 2014. Spero che questi numeri portino tutti a riflettere sul fatto che è veramente necessario ed urgente cambiare strategia. Questa è una crisi umanitaria in cui c'è bisogno di salvare persone. La questione del controllo delle frontiere marittime dell'Europa è un altro problema, se vogliamo.
Concretamente, quindi, cosa chiedete all'Unione Europea?
All'Unione Europea chiediamo che la questione del Mediterraneo, il problema che c'è nel Mediterraneo, sia perlomeno nell'agenda sulla migrazione che si sta discutendo. Deve far parte di quel documento. Però la nostra richiesta è direttamente alle capitali, direttamente ai governi, e cioè che si uniscano e mettano in piedi una forza coordinata per il salvataggio in mare, che abbia perlomeno le risorse che erano a disposizione di Mare Nostrum. Quello è, diciamo, il minimo di mezzi navali ed aerei necessari, e soprattutto che questi mezzi vengano dispiegati più a sud, molto più a sud di dove in questo momento staziona Triton, a circa 40 miglia nautiche dalle coste della Libia, che è dove si verifica la maggior parte delle richieste di soccorso.
La Libia è diventata una terra di nessuno, da dove partono questi barconi? In pratica siamo di fronte ad una tratta degli esseri umani, non occorre anche intervenire in Libia?
Questa è una cosa su cui io non mi posso esprimere. Quello che possiamo dire è che sicuramente le partenze continueranno. In Libia ci sono problemi determinati dal conflitto fra le varie fazioni in campo, la cui soluzione non è in vista. Quello che sappiamo è che ci sono moltissime persone che cercheranno sicurezza in Europa attraverso la via del mare, anche perché i confini con la Tunisia, per esempio, e l'Egitto cominciano ad essere bloccati per molte persone, quindi sempre più rifugiati e migranti si troveranno a guardare al mare come unica via di scampo.
Era Elisa De Pieri di Amnesty International. Signora Cooper, come può reagire di fronte a questo appello, anche se non è compito suo dare una risposta politica, però a livello di mezzi di emergenza cosa si può dire?
Allora, vorrei fare due precisazioni riguardo anche a quello che ha detto il professore. Allora, non possiamo, non vogliamo e non diremo mai di no al soccorso delle vite nel mare. Non possiamo farlo perché siamo obbligati da varie convenzioni non ci tireremo mai indietro per farlo. Come ho detto prima, anche se la nostra area operativa si svolge più vicino alle ricopre le acque territoriali italiane, ma anche parzialmente le acque SAR italiane e quelle maltesi, siamo ben oltre i 30 miglia. Anche questa è un'altra precisazione che volevo fare, è ben oltre i 30 miglia. Comunque non La maggior parte dei nostri interventi si è svolta oltre 100.000 miglia dalle coste italiane, quindi ultimamente siamo arrivati anche quasi alle coste, alle acque libiche per salvare le vite umane. Un'altra precisazione, il professore ha detto che ci sono 9 stati membri, no, ce ne sono, confermo e ribadisco, ce ne sono 24 che partecipano all'operazione Tritone, dispiegando 2 navi d'altura, 7 pattugliatori, 2 aerei e un elicottero, come pure una ventina di debriefers da 24 stati membri. Parliamo del dispiegamento, del livello del dispiegamento mensile, quindi se oggi ce ne sono 9 stati membri che partecipano quest'anno, ce ne saranno altri 9 il mese prossimo. Per questo contiamo, nell'arco dell'anno alcuni stati membri ci mandano, perché quello che possono fare, magari un elicottero per il periodo di 2-3 mesi, poi ce n'è un altro, quindi di media il livello di 2 navi d'altura, 7 pattugliatori, 2 aerei e un elicottero è il livello del dispiegamento mensile.
Però sono insufficienti di fronte a questa emergenza, lo riconosce anche lei?
Guardi, questo è un livello, come ho detto prima, il nostro mandato è quello del controllo delle frontiere, quindi Tritone non è mai stato concepito per sostituire l'operazione Mare Nostrum, sono due cose completamente diverse e forse è qui che bisogna porsi la domanda. Noi siamo un'agenzia il cui mandato è quello di offrire l'assistenza tecnica agli Stati membri per il controllo delle frontiere. Chiaramente nel mare noi, come qualsiasi mezzo che si trova nel mare, è obbligato ad offrire il soccorso. Come ha detto la dottoressa Catambronde, di cui iniziativa io personalmente ammiro moltissimo e sono veramente felice di partecipare a questa trasmissione insieme a lei, per il momento non c'è un'organizzazione europea o internazionale che è responsabile per il coordinamento SAR. Quindi nelle acque, nelle nostre operazioni marittime, noi sì offriamo e siamo obbligati a farlo, lo facciamo con grandissimo impegno di soccorrere le vite umane. Come ho detto, dall'inizio dell'anno un terzo di tutte delle vite dei migranti è stato salvato con i mezzi dispiegati da Frontex.
La posizione chiara, ha spiegato bene i vostri compiti. Io, siccome siamo quasi in conclusione, devo lasciare ancora un paio di riflessioni al professor Vassallo Paleologo. Si parlava di agenda migrazione dell'Unione Europea, adesso questa emergenza, purtroppo si parla di questo quando ci sono tanti morti, ci saranno degli sviluppi a suo modo di vedere?
E certamente ci saranno degli sviluppi, io però mi auguro, è solo un auspicio, che non siano nella direzione segnata dal processo di Khartoum, che comporta dallo scorso ottobre fino a oggi una politica, un avvicinamento verso paesi di origine, spesso governati da regimi dittatoriali, per esternalizzare i controlli migratori, anche coinvolgendo i paesi di transito. Cioè, due cose spero che non si verifichino, e cioè che si persegua l'idea impraticabile del resto di aprire campi di raccolta nei paesi di transito, addirittura qualcuno parla anche di campi di raccolta in Libia, e questo è del tutto impraticabile rispetto a quello che raccontano le persone che arrivano, e che si faccia un discorso chiaro con i paesi di origine, magari mettendo nell'agenda anche il rispetto dei diritti umani, che probabilmente potrebbe anche eliminare una buona parte delle partenze verso l'Europa.
Questo sarebbe anche un'ottima riflessione. Regina Catrambone, a lei l'ultima riflessione, giusto per ricordare che lei con suo marito ha messo a disposizione il proprio capitale e il suo tempo, un'iniziativa privata mossa da un'esigenza etica umanitaria.
Sì, noi abbiamo fatto l'anno scorso tutta la missione, i 60 giorni in mare sono stati finanziati completamente da noi, anche l'acquisto della Phoenix. Quest'anno abbiamo richiesto aiuto e siamo tutt'oggi, abbiamo aperto il nostro crowdfunding, la raccolta fondi, l'anno scorso a novembre 2014, e stiamo ancora raccogliendo fondi soprattutto per l'uso dei droni. Diciamo che questa avventura nuova in cui ci imbarcheremo fisicamente anche con Dottori Senza Frontiere porta molto lustro, anche perché anche loro hanno capito la situazione di emergenza in mare e quindi ci hanno contattato e si sono voluti unire a noi. continuo a mandare l'appello di non rimanere indifferenti, nessuno merita di morire in mare. Sono stata veramente contenta di aver potuto conoscere la signora Isabella Cooper e il professor Fulvio Vassallo, perché credo che su queste tematiche stiamo andando tutti nella stessa direzione. Sono stata molto contenta anche che la dottoressa Cooper abbia chiarito finalmente, anche perché molte persone sembra che non lo sappiano, che cos'è il Frontex e quali sono i mandati del Frontex.
Quindi in questo momento l'iniziativa privata come la sua, volontaria, con uno scopo umanitario, etico, colma un fabbisogno in attesa che l'Europa, che gli stati, che la coscienza, l'opinione pubblica prenda appunto coscienza del fatto che il disastro umanitario non è tollerabile in queste proporzioni.
Sì, assolutamente sì, questa missione umanitaria del MOAT è importantissima perché nessuno merita di morire in mare e dobbiamo continuare, perché in situazioni dove non c'è sta, come l'anno scorso, un'operazione di un'entità come quella del Mare Nostrum, che riusciva a coordinare tutte le navi in mare sempre con l'aiuto del Centro Coordinamento di Roma, allora questa imbarcazione come la nostra, il MOAT, il Phoenix, che è equipaggiata con dottori, paramedici, personale altamente con un grande training,
risolve parecchi problemi. Io devo chiudere qua, io devo ringraziarla. Ricordo ancora, per chi fosse interessato può consultare il vostro sito www.moas.eu. Io devo ringraziare per questa interessante trasmissione Regina Catrambone, Isabella Cooper, il professore Fulvio Vassallo, paleologo. Modem ritorna domani, stessa ora, stessa rete, da Naima Chicherio in regia, Andrea Nezzer al microfono. Buona giornata.